Ciao, voglio darti il benvenuto in questo video in cui ti parlerò del matriarcato e del patriarcato, prima di addentrarci a quelli che sono gli archetipi femminili. Beh, immagina di poter viaggiare nel tempo e immagina di andare a circa 30.000 anni fa per capire che cos'è successo, ma soprattutto per comprendere che cosa ha scatenato il cambiamento che ci ha portato a passare dal matriarcato al patriarcato. Sì, perché un tempo la civiltà era basata sul matriarcato. E questo lo sappiamo grazie a delle archeologhe, a delle straordinarie donne che hanno, diciamo così, investito tutta la loro vita nel comprendere come era fondata una società sul matriarcato, proprio per capire, per comprendere come vivevano al tempo queste civiltà. Sì, perché un tempo, 30 milioni di anni fa, attraverso appunto queste scoperte che alcune archeologhe e filosofi hanno comunque fatto, hanno scoperto che esisteva quella che era una civiltà basata sulla grande madre, sulla grande dea. Infatti hanno trovato tantissimi e davvero numerosi reperti archeologici sparsi un po' in tutta la vecchia Europa e nella parte nord orientale dell'Asia, ma anche in Egitto, ad esempio, nelle zone comunque medio orientale fino all'India, in cui si vedono queste piccole, hanno ritrovato queste piccole statuette di donne con dei grandi seni e con un grande ventre che ci raccontano come la donna all'epoca venisse letteralmente venerata perché era considerata simbolo di fecondità, con la sua capacità straordinaria di sanguinare senza morire e per avere questa connessione unica con la madre terra e con i cicli lunari. Ed ecco che tutte queste caratteristiche rendevano al tempo la donna considerata divina. Si suppone infatti che in quest'epoca le popolazioni che in qualche modo vivevano questa civiltà fossero popolazioni totalmente pacifiche, che vivevano in totale armonia con i cicli della natura, in quanto non sono mai stati trovati degli oggetti che avessero a che fare con il combattimento, con la guerra o comunque con, diciamo, un qualcosa che prevedeva il difendersi. Ma in realtà tutto quello che è stato trovato aveva a che fare con utensili, ad esempio per cucinare cibo o semplicemente per cacciare, quindi per procurarsi il cibo. E quindi la donna veniva considerata appunto dea e veniva venerata proprio perché aveva la capacità di riuscire a generare quella che era la vita. E senza interrogarsi come poteva una donna mettere comunque al mondo una vita, ma veniva proprio considerata misteriosa questa grande capacità e le conferiva quindi una posizione di grande potere affinché la donna potesse avere un ruolo ben preciso, un ruolo specifico, importante e di grande potere sociale all'interno di questi popoli. Circa poi 6.000 anni fa, delle tribù nomadi, guerriere, insediarono quelle che erano le zone indoeuropee, dando così purtroppo inizio ad un grande cambiamento che ci portò progressivamente verso il mondo del patriarcato, invadendo, distruggendo e in qualche modo, diciamo, conquistando tutto quello che un tempo veniva considerato sacro e veniva considerato comunque, diciamo, come un ambiente di pace totalmente legato e collegato a quelli che erano i cicli comunque della natura, dividendo così e frammentando a sua volta quelle che erano le civiltà che incontravano. Quindi gli invasori in qualche modo affermarono quello che è il loro potere fino alla soppressione della libertà, rendendo schiavi i popoli che avevano a sua volta conquistato. Successivamente gli uomini hanno rivisto quello che era, diciamo così, il loro potere, il loro ruolo e di conseguenza si sono fatti rivalsa sulla donna proprio perché hanno detto: guarda che se tu sei in grado di procreare è soprattutto grazie a me, perché tu da sola non puoi fare assolutamente nulla. Quindi da quel momento cambiarono ulteriormente le cose. L'uomo in qualche modo ebbe l'impellenza comunque di controllare la donna proprio perché la consideravano probabilmente troppo potente e iniziarono a concepire la donna solo ed esclusivamente come oggetto sessuale, assicurandosi così la garanzia di una discendenza in grado di continuare quello che poteva essere la conquista del territorio attraverso il primogenito maschio. La donna è così che venne in qualche modo declassata, venne in qualche modo non più considerata da venerare e non più considerata dea, ma a sua volta addirittura veniva considerata come una mera servitrice da un punto di vista sessuale per portare avanti quelle che erano le generazioni, e addirittura molto spesso veniva considerata schiava o comunque proprietà maschile, limitata ad un concetto di gravidanza, di allattamento, di nutrimento e di accudimento per i figli. Nel frattempo nacque l'esigenza di stipulare un contratto, e il contratto è quello che noi oggi chiamiamo il matrimonio. Quindi con le famiglie sostanzialmente tribù, dove gli invasori saccheggiavano e comunque conquistavano quella civiltà, e in qualche modo avevano bisogno anche di stipulare quelli che erano dei contratti attraverso le donne, considerandole comunque di propria proprietà, proprio per riuscire a conquistare ancora di più quelli che erano dei regni. Ed ecco che a quel punto la donna in qualche modo è come se fosse stata costretta ad un certo punto a praticare tutto quello che era legato al mondo femminile in totale segreto e in totale silenzio, proprio perché l'antico culto in qualche modo del femminile è stato soppiantato completamente dalle divinità maschili, al punto tale in cui non si vedono più diciamo così gli archetipi del femminile come coloro che conquistano la libertà, come coloro che diventano le prime vere dee. No, tutt'altro, queste, considerate che la grande madre, quella che veniva considerata come un'unica dea totalmente collegata ai cicli lunari e ai cicli della terra, in realtà a quel punto viene totalmente frammentata. Quindi è come se tutte le caratteristiche della grande madre successivamente venissero frammentate e separate in piccoli archetipi, e questo la grande madre ha deciso di farlo per in qualche modo mettere a riparo, mettere in segreto quelle che erano le caratteristiche che lei aveva all'interno di sé. Ed è a quel punto che cominciano ad essere più presenti quelle che vengono chiamate le divinità greche, anche da un punto di vista maschile. Considerate che durante l'antica Grecia, e noi utilizzeremo quelli che sono gli archetipi comunque dell'antica Grecia, venivano rappresentate quelle che erano le dee, le quali venivano sempre più, diciamo così, presentate come archetipi separati, quindi con ruoli parziali che potevano essere quelli di moglie, quelle di madre, quella di figlia, quella di amante, quella di sorella, e non venivano più quindi concepite le donne come unica sacralità, quindi come unica grande madre, ma ahimè venivano proprio concepite in maniera separata con dei ruoli ben specifici. Nel contempo però sono iniziate quelle che erano tutte le divinità maschili, a partire da Zeus e con la stirpe di tutti i suoi guerrieri, che erano comunque piuttosto violenti, e si nota com'era la relazione quindi tra il maschile e il femminile rispetto ad una dea in riferimento a un dio e viceversa. Infatti vedremo più avanti nei singoli archetipi che molto spesso i miti rapiscono, violentano, ingannano, tradiscono quelle che sono le loro idee. E tutto questo in qualche modo viene poi riportato nelle dinamiche che oggi vediamo nei comuni mortali. Tutte queste divinità da un punto di vista maschile in qualche modo sono la controfaccia, l'alter ego comunque della donna, perché vediamo ad esempio gli archetipi del padrone, del padre, del figlio, del fratello, dell'amante, e spesso tutti questi sono comunque in competizione, sono vendicativi e sono violenti. Ed ecco che così si abbandona il concetto della grande madre come colei che porta con sé tutti i poteri del femminile e si va verso quello che viene chiamato l'unico Dio. L'unico Dio che in qualche modo è in grado di manifestare quello che è il suo potere attraverso delle leggi molto ferree e attraverso il controllo. Ed ecco così che cominciano ad apparire quindi le prime religioni. Le prime religioni, ad esempio, prendiamo quella ebraica che risale a più di 4.000 anni fa, o quella cristiana che risale a più di 2.000 anni fa, o infine abbiamo ad esempio quella musulmana 1.400 anni fa. Il culto del Dio ha sostanzialmente favorito delle qualità maschili come la conquista piuttosto che l'integrazione, che era prevista invece nella grande Dea Madre, la competizione piuttosto che la cooperazione. Quando esisteva un'unica grande madre in totale contatto con i cicli della natura, c'era un grande rispetto per il tema della cooperazione piuttosto che della competizione. Il maschile porta allo sfruttamento piuttosto che la conservazione. Beh, proviamo a pensare oggi da un punto di vista di condizioni climatiche e di come stiamo rispettando purtroppo quello che è il nostro ambiente, che cos'è che ha provocato, e il fare piuttosto che il sentire o lo stare. Quindi vedete che prevalevano altre caratteristiche che erano più quelle della forza, più quelle della direzione, più quelle dei risultati, più quelle degli obiettivi, piuttosto che del mondo comunque del sentire e legato al mondo emozionale. Ma se la grande madre, quindi la grande idea, è stata fatta a pezzi e frammentata nel corso degli anni, come possiamo oggi riconoscerla? La donna oggi più che mai ha bisogno di riuscire a mettere insieme dei pezzi, ha bisogno di riuscire ad essere madre, ha bisogno di riuscire ad essere figlia, ha bisogno di riuscire ad essere amante, ha bisogno di riuscire ad essere professionista, ha bisogno di essere libera, in contatto comunque con la natura e non di essere solo madre, solo professionista o comunque solo moglie. Quindi vedete che oggi più che mai assistiamo ad un vero e proprio risveglio dell'energia del femminile, perché abbiamo bisogno di integrare, abbiamo bisogno di riconnetterci a quello che viene chiamato il nostro vero sé e ad essere in contatto con i veri cicli della natura. Sì, perché i veri cicli della natura portano con sé, attraverso ad esempio il ciclo mestruale collegato con i cicli lunari, portano con sé quelli che sono i segreti del mondo del femminile. Ecco perché le donne da sempre sono estremamente attratte, ad esempio, dal concetto della dea e dal concetto della natura. Perché il corpo è l'unico vero strumento che noi abbiamo per poter sperimentare la dea. Il corpo è l'unico strumento che la nostra anima ha per poter fare esperienza sulla terra. E la dea vuole solo ricordarcelo, vuole ricordarci che attraverso la natura, attraverso i suoi ritmi, attraverso i suoi profumi, attraverso i suoi suoni, noi possiamo entrare in contatto con quello che è il nostro vero sé e compiere così finalmente quello che è il nostro vero progetto animico, che è il motivo per il quale noi siamo venuti al mondo. Ci hai mai pensato? Per quale ragione tu sei qui? Spero che tu non sia qui solo per portare a casa uno stipendio o comunque per sbrigare quelle che sono le faccende di casa o per accudire semplicemente quelli che sono i figli. Deve esserci uno scopo molto più grande della nostra esistenza e spetta a noi scoprire quale. E quando noi siamo in stretto contatto con la natura, attraverso ad esempio un bosco, quando ti immergi nel mare, quando cammini a piedi nudi e sei in contatto con la madre terra, quando il sole ti bacia e ti riscalda la pelle, quando il vento ti scompiglia quelli che sono i tuoi capelli, quando ti senti in qualche modo in pace con te stessa, bene, quello è il momento in cui ti senti leggera e libera e quello è il momento in cui tu sei nella massima espressione della dea. Quando sentirai la voglia di annusare gli odori della terra, la salsedine, l'odore del tuo amante, del tuo sposo, del tuo compagno, l'odore della tua pelle, quando osservi quelli che sono tutti i dettagli della natura, quando osservi tutto ciò che ti circonda, i suoi colori, le sfumature, le forme, quando ti ascolti, quando percepisci quelli che sono i suoni, quando percepisci quelle che sono le melodie, i rumori attorno a te, quando hai la totale consapevolezza che sei ora qui, il famoso essere nel qui e ora. Quando tocchi e accarezzi la bellezza che è intorno a te, quando riesci a comprendere che è necessario prima essere grati per quello che hai, piuttosto che desiderare magari quello che non hai, beh, allora sei connessa con la dea, allora in quel momento sei lei. E quindi riuscire a riconoscersi al di là delle identificazioni, riuscire a riconoscersi al di là di quello che ti hanno fatto credere di essere, al di là della religione che ti hanno trasmesso, al di là della famiglia in cui sei nata, al di là delle credenze che hai in questo momento, al di là dei giudizi che in qualche modo ti sono stati attribuiti. Prova a pensare, ad esempio, come ancora oggi il fatto di essere donne con il ciclo mestruale in realtà rappresenti quasi più un problema piuttosto che una grande opportunità. Quante persone si vergognano ancora del proprio ciclo mestruale? Provate a pensare ogni volta che magari noi donne siamo più introspettive o semplicemente rimarchiamo quello che è il nostro territorio, prendendoci quello che ci spetta, quando magari qualcun altro ci dice: ehi mamma mia, oggi come sei? Che cos'è il ciclo mestruale? Come se il ciclo mestruale fosse un qualche cosa di sporco e di cattivo. Mentre invece un tempo le donne erano considerate sacre per il proprio ciclo mestruale. Pensate che un tempo le donne, quando avevano il ciclo mestruale, gli veniva chiesto di poter fecondare quella che era la terra attraverso il ciclo mestruale, lasciando proprio sgocciolare quello che era il sangue nella terra come simbolo di fecondità. E oggi invece avere il ciclo mestruale rappresenta un problema, perché non possiamo andare in piscina, non possiamo fare sport, non possiamo magari fare tante altre cose. È assolutamente necessario ridare valore alla ciclicità, ridare valore a noi stesse, ridare valore al senso di accettazione, al senso di accoglienza e di essere finalmente, di sentirci finalmente riconosciute per quello che siamo, indipendentemente da quello che facciamo. Essere in totale contatto con il nostro ciclo mestruale significa in qualche modo essere totalmente connesse col sacro cerchio di vita, che è vita, morte e rinascita. Come possiamo quindi non onorare la sacralità del nostro femminile? Come possiamo riprendere consapevolezza di quella che è la ciclicità del nostro mondo femminile? Come possiamo smetterla di essere prese in giro per il nostro ciclo mestruale, o di essere considerate troppo deboli, o di essere considerate persone troppo accomodanti? Oggi ci sono tantissime donne che per la loro sensibilità hanno dovuto mascherarla con la mascolinità, col fatto di essere forti, di essere indipendenti, tralasciando tutto quello che era il vero potere del femminile, il potere della gentilezza, il potere della fermezza, il potere di riuscire a generare la vita. Noi diamo la vita, generiamo la vita, abbiamo una potenza che è enorme. Ed è proprio per questo che a un certo punto il patriarcato ha deciso di frammentare, di distruggere, di separare quella che è la grande idea, perché probabilmente siamo state concepite ed eravamo veramente tanto potenti. Quindi il vero lavoro che noi oggi abbiamo la grande opportunità di fare è di andare a prendere tutti quei pezzi che sono stati frammentati e di riunirli dentro di noi e fare in modo che la grande madre, la grande idea, possa nuovamente rinascere in noi. Pensate che un tempo le nostre antenate, le nostre avi si riunivano in quella che veniva chiamata la tenda rossa. La tenda rossa era un luogo sacro, un momento sacro in cui tutte le donne della tribù si riunivano per scambiarsi quelli che erano i segreti del femminile, come essere delle bravi madri, come essere delle bravi mogli, come essere delle brave amanti, come essere delle brave donne in contatto, delle buone donne in contatto con la propria spiritualità, e per poter onorare quella che era la sacralità del mondo del legato al ciclo mestruale, di conseguenza ai cicli lunari e della sacra terra. Quindi erano in grado di tramandarsi in cerchio tutte insieme, solo donne, quelle che erano il segreto del femminile. Ecco, il sacro cerchio di sorellanza vuole oggi fare proprio questo, vuole fare in modo che noi possiamo riunirci in una sorta di sì tenda rossa immaginaria e nuovamente toglierci quelle che sono le maschere, toglierci quelle maschere che abbiamo dovuto metterci in nome per conto di quelle ferite, perché non ci siamo sentite abbastanza, perché non eravamo abbastanza brave, perché non eravamo abbastanza performanti, perché ci hanno detto che per poter essere accettate nel grande clan, per poter essere accettate in qualche modo nella nostra famiglia, dovevamo essere in un certo modo. Nel sacro cerchio di sorellanza desidero che ci sia condivisione, che ci sia fiducia, che ci sia accettazione di noi, di essere indipendentemente da quello che facciamo, e lo potremo sperimentare finalmente insieme, lasciando andare quelle maschere che ci portano via energia, che ci portano via la nostra vera bellezza interiore. Era per me doveroso farti questa premessa di come siamo passate dal matriarcato al patriarcato, affinché ora possiamo andare a studiare, a praticare, ma soprattutto a conoscere in modo profondo i 7 archetipi, dove l'integrazione di questi 7 archetipi ci darà la straordinaria possibilità di diventare, di sentire, di sperimentare la grande madre che è in noi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!